iniziare la rassegna stampa dei giornali.
Il sito www.ondarossa.info.
Una carrellata dei primi titoli, questo ce lo andiamo a leggere nelle pagine interne.
E ritorniamo ai microfoni.
Parliamo un po' di quello che è accaduto.
Non si accende neanche il computer questa mattina, non so bene come sia possibile.
Otto e sei minuti primi all'ascolto sempre degli 87.9, questa è Radio Onda Rossa anche in questa mattinata e vi ricordo insomma che la radio poi domani seguirà dalla mattina e tutto il pomeriggio il corteo nazionale che si svolgerà a Roma, lo ricordiamo ancora alle 14 a Piramide con la rassegna stampa e poi con tutto insomma fino al pomeriggio saremo qui a Via De Volsci alla sede della radio insomma proprio in diretta per andare a raccontare come la conferenza stampa che è stata lanciata dall'UDAP e da giovani palestinesi proprio alle 14 a Piazzale Ostiense e poi il corteo, quel che sarà nella giornata di lotta di domani a fianco della resistenza palestinese. Il Sole 24 Ore, iniziamo su questo, diversi giornali oggi parlano della questione economica anche un po' finalmente e della riforma fiscale, quindi anche il Sole 24 Ore, riforma fiscale, tutte le novità per imprese e professioni. Al centro pagina c'è la foto di Giorgetti, la manovra richiede sacrifici, Giorgetti ha parlato di sacrifici come insomma un Draghi qualsiasi, serve il contributo di tutti verso la legge di bilancio, questo ci dice il Sole 24 Ore che appunto già prepara alle lacrime e sangue, ovviamente insomma c'è la guerra, i soldi devono essere investiti in quello, quindi poi sulla ricaduta sui servizi, sul welfare, su tutto quello che è gli stipendi nei vari paesi ovviamente deve essere sempre minore e quindi insomma tutto va a deve essere riconvertito ai fini delle operazioni belliche. A parlare anche Biden, si parla appunto ancora valutiamo con Israele attacchi a siti iraniani sud Libano, IDF in azione. Queste le dichiarazioni ieri di Biden, la strategia azzardata di Netanyahu nei confronti di Teheran, Ugo Tramballi lo commenta sul Sole 24 Ore e poi c'è civili libanesi in fuga e allo stremo, tutto ciò è inaccettabile. Viene fatta un'intervista all'ONG AFSI, AVSI di Carlo Andrea Finotto, insomma, in cui si parla anche di quello che sono i bombardamenti, insomma, poi dell'esercito israeliano. Si continua a non menzionare quello che è il problema storico e più importante di tutto quello che succede in Medio Oriente, cioè il colonialismo della terra di Palestina da parte degli inglesi che hanno messo lì, ha voluto lì lo Stato di Israele e poi insomma con la conseguente appoggio di tutta l'Europa e degli Stati Uniti d'America. Del colonialismo insomma si parla, non si parla quasi più, fa ormai una politica dei media mainstream sulla questione di alcuni esponenti di attacchi mirati, no? La famosa frase che viene comunque sempre detta, la parola mirati, attacchi mirati nei confronti di Hezbollah, di esponenti di Hamas, quando invece si bombarda a tappeto e quello che sta succedendo sta succedendo a Gaza si è portato anche in Libano, insomma storicamente l'abbiamo raccontato diversi anni. Quindi si parla di un nuovo patto sociale fondato sul lavoro, questo è il rapporto dell'INPS di Alessandro Rosina. Oggi cercheremo insomma di parlare anche un po' di quello che è la questione della riforma fiscale e di quello insomma che possono un po' parlarne i giornali. Non abbiamo comprato oggi Repubblica nel suo cambio di direttore, viene sostituito Maurizio Molinari con Orfeo, ex direttore del TG1, TG2 e del TG3, ed ora insomma anche lui ha lasciato la RAI e si è stato insomma portato a dirigere Repubblica in questo cambio di direzione, però non ce l'abbiamo Repubblica. E la stampa al centro pagina si parla, c'è un'intervista di Christian Greco al direttore del Museo Egizio di Torino. Il direttore Greco racconta in anteprima il museo del bicentenario, una rovina o una benedizione? Se lo chiedeva in un articolo lo studioso inglese Peter French a proposito della grande quantità di vasi in terracotta ritrovata negli scavi archeologici. Ora al Museo Egizio i vasi antichi diventano protagonisti. Il titolo è Il mio nuovo Egizio, questo al centro pagina della Stampa, che apre anche con le questioni economiche, tasse sui profitti, gelo Giorgetti Meloni, il ministro annuncia sacrifici, la borsa perde l'1,5%, Palazzo Chigi frena, parole male interpretate. E poi insomma vari commenti da Marcello Sorgi, le promesse elettorali schiacciate dal debito e il governo deve dirci la verità sui conti di Tommaso Nannicini. Poi si parla ancora della questione dei treni, del blocco totale della circolazione che c'è stato l'altro ieri, treni ira di Salvini, sospesa l'azienda, l'Italia al chiodo per altri 10 anni, l'Italia spaccata in due da un chiodo, ma io su questa questione del chiodo insomma mi sembra un po' inverosimile. Apre una riflessione sul sistema ferroviario italiano che è e rimane un esempio a livello globale per quanto riguarda la liberalizzazione dell'alta velocità, il guasto di ieri deve ancora essere compreso completamente. Il guasto è dell'altro ieri e ma c'è un problema oggettivo insomma ormai da diverso tempo su tutto il sistema ferroviario. È evidente insomma che questa questione dell'alta velocità non viene sostenuta, non è possibile sostenerla con il nostro sistema ferroviario e per di più insomma lo spacchettamento, i subappalti dei subappalti dei subappalti non rendono la sicurezza un fattore primario per quanto riguarda l'azienda. Si parla per quanto riguarda il rivolta negli ospedali, non siamo dei sicari. Questo virgolettato che di risposta dell'Ordine dei Medici di Torino alle parole di Papa Francesco, le parole di Papa Francesco che ha definito sicari i medici che praticano l'aborto diventano un caso politico e diplomatico. L'Ordine dei Medici di Torino ha inviato una lettera al Ministro della Salute Orazio Schillaci e degli Esteri Antonio Tajani. L'articolo poi continua a pagina 16, c'è una pagina enorme che la Stampa dedica a questo, dopo insomma aver lasciato parlare in maniera delirante Mattia Feltri. Torino, la rivolta dei medici, non siamo sicari dell'aborto, il governo ci deve tutelare. E i dottori, dopo le parole del Papa, noi rispettiamo i diritti dello Stato, no alle ingerenze vaticane. Schlein, non si può criminalizzare chi adempie la legge, solidarietà dell'ex sindaca Appendino. E anche il Belgio condanna le parole di Bergoglio, inaccettabili, un carteggio quello tra l'Ordine dei Medici di Torino, il governo e indirettamente la Santa Sede, che parte da una regione dove il dibattito sulla difesa della legge 194 e il diritto all'aborto è più rovente che altrove, visto insomma che è stata anche istituita la prima stanza di ascolto lì, non so, degli antiabortisti. Proprio sabato scorso si è tenuta una manifestazione organizzata da Non Una di Meno, sindacati e partiti di centrosinistra davanti al Sant'Anna, il più ospedale ostetrico ginecologico del Piemonte, dove è stata aperta la stanza dell'ascolto, presidio delle associazioni Pro Vita, sponsorizzato dall'assessore regionale Fratelli d'Italia alle politiche soci, appunto perché il 28 settembre scorso è stata proprio la giornata mondiale internazionale per il diritto all'aborto libero e gratuito. Quindi la Stampa ci dedica una pagina 16 sulla risposta anche dell'Ordine dei Medici. A parlare ancora sul dibattito su domani, c'è Cacciari che dice, in un articolo di Annalisa Cuzzocrea, delirante il corteo pro Hamas, ancora insomma come distogliere l'attenzione su quello che è come distogliere anche il punto del dibattito, come al solito insomma, su quello che fa principalmente la sinistra, su quello che è il corteo di domani. Il divieto di manifestare non è mai una buona notizia, ci dice Massimo Cacciari. locali, dopodiché è già successo in passato che si vietassero manifestazioni senza che poi quell'ordine fosse rispettato. Massimo Cacciati si è interrogato spesso sulla democrazia e il suo limite, ha una posizione articolata sulla questione cortei palestinesi. Perché poi venga interrogato Cacciari, comunque se chi scende in piazza calpesta la democrazia, c'è un altro articolo, l'analisi questa volta di Elena Lowenthal, no, non è una questione di libertà di manifestare né di incostituzionalità del divieto, la libertà e la democrazia si fondano per principio su delle regole, sul rispetto di quelle regole, come ha detto Youssef Salman, presidente della comunità palestinese di Roma e del Lazio. Questo ci viene evidentemente ripreso all'interno, poi casomai andremo pure a leggere le parole del capo della comunità palestinese che ha annunciato che non scenderà in piazza domani. Insomma, anche qui secondo me poi non c'era neanche bisogno di specificare, è una giornata, insomma, quella di domani, che è stata accolta un po' da tutta Italia, e è allucinante che invece di pensare a voler fare una manifestazione nazionale importante, soprattutto sulla questione, qui non si tratta di essere pro o contro Hamas, ma qui c'è un governo italiano che vende armi e specula sulla guerra e bombarda e uccide ragazzini, che aiuta nel bombardare e uccidere ragazzini, un governo italiano che è complice in questo, e su questo insomma forse la politica italiana dovrebbe dire qualcosa. Invece continuamente i giornali aiutano a distogliere l'attenzione su quelle che sono anche le responsabilità. Non entrerò e non andrò assolutamente a leggere articoli che riguardano, insomma, la questione da un punto di vista che, appunto, per quanto mi riguarda distoglie apparentemente l'attenzione su quello che è poi l'importanza di dire qualcosa su quello che sta succedendo. Quindi si parla poi al centro pagina petrolio dell'Iran, la minaccia di Bibi, quindi si arriva a parlare al centro pagina, la stampa, oggi funerale di Nasrallah, poi a Teheran il sermone d'onore di Khamenei, Israele evacuate i villaggi del sud, quindi si continua a dà spazio a Israele di mandare messaggi agli abitanti del sud del Libano, quindi insomma diciamo che i cosiddetti bombardamenti mirati hanno veramente poco a che fare se, quindi ai villaggi del sud per appunto bombardare e ancora una volta il sud del Libano. Questa cosa insomma è di una gravità allucinante che su cui nessuno dice niente. Il manifesto, siamo al verde, sacrifici per tutti, che significa tagli a scuola, sanità e pensioni, ma anche nuove tasse, si comincia dal diesel smentendo le promesse di Meloni sulle accise, la scusa è il Green Deal, la gabbia è quella del rigore, Giorgetti annuncia la manovra e la borsa crolla. Questo il titolo di apertura del manifesto, siamo al verde, che vede una foto di Giorgia Meloni con Giorgetti. Al centro pagina, Nasrallah aveva detto sì alla tregua, le rivelazioni del ministro degli esteri libanese, giù bombe su Beirut mentre si combatte al sud. E l'intervista rilasciata alla CNN da Abu Habib, ministro degli esteri libanese, getta nuove ombre sulle decisioni di colpire il leader di Hezbollah. Era appena stata raggiunta un'intesa con Biden e Macron per un cessate il fuoco di 21 giorni e anche Netanyahu era d'accordo. Poi avete visto cosa è successo su Beirut. Intanto anche ieri si sono susseguiti i raid aerei e violenti combattimenti sono proseguiti nel sud del Libano. I miliziani sciiti sostengono di aver ucciso 17 tra ufficiali e soldati israeliani. Il Ministero della Salute libanese ha aggiornato i dati sulle vittime dell'offensiva che viene chiamata Ordine Nuovo. 1974 morti, cioè in 4 giorni. 127 erano bambini, rimpatriati in serata i primi 180 italiani con un volo charter. La Farnesina estende l'invito a rientrare anche i 700 italiani che si trovano a Teheran. A Gaza 100 uccisi in 24 ore, l'idea USA raid su pozzi aerei, su pozzi iraniani, ne parla Cruciati. A pagina 3, pressioni USA su Tel Aviv, ora l'idea è colpire i pozzi petroliferi di Teheran in risposta all'attacco missilistico iraniano di martedì. Non cessano i raid su Gaza, 100 uccisi in 24 ore, l'UNICEF annuncia quasi conclusi i preparativi per la seconda campagna vaccinale antipolio. E il manifesto mette la notizia di Orfeo Repubblica, apre il domino Rai, Maurizio Molinari non è più il direttore di Repubblica, della sua gestione, accusate di essere troppo attente alle esigenze della proprietà, fa le spese anche John Elkann, che si dimette da presidente di GEDI. Arriva Mario Orfeo, che lascia il TG3 in balia della contesa politica. Ancora 87.9, 8 e 22 minuti primi, ancora la rassegna stampa per quanto riguarda i giornali di oggi, ancora il Corriere della Sera, Giorgetti, sacrifici da tutti, le frasi del ministro, poi la nostra, no, nuove tasse, malumori nella maggioranza. Al centro pagina c'è una foto, patron dello storico locale in Versiglia e della bussola, aveva 83 anni, l'addio, se n'è andato il re della capannina Gerardo Guidi, a 83 anni è stato colpito da un malore. C'è al centro pagina una foto e si parla ancora della questione dei treni, sospesa la ditta sotto accusa per il guasto, Schlein è responsabile, è il vice premier. Comunque su questo, insomma, Salvini veramente non ci ha mai messo la faccia in tutti questi mesi, dove c'è un problema serissimo, ripeto, sulla questione del trasporto ferroviario. Il Walter Veltroni firma l'editoriale del Corriere della Sera, democrazie in crisi, in politica dire no non basta, si parla dell'ultimo numero dell'Economist, titolo al vetriolo, cioè that sinking feeling, quella sensazione di affondare, questo è il titolo dell'Economist che viene commentato da Walter Veltroni sul Corriere della Sera. Titolo al vetriolo che commenta le poche settimane di vita del governo Starmer, altro che luna di miele, come viene definito generosamente il tempo di avvio di ogni coalizione al potere, il feroce e ormai bulimico conte ugolino del circo mediatico ha bisogno come sempre maggiore concitazione, di elevare, digerire e distruggere ogni cosa. Ucraina e Israele, il passo lento di USA e UE, questo è Danilo Taino, sempre sul Corriere della Sera, un passo indietro in un mondo spinto verso il caos da potenze aggressive, da eserciti terroristi, Stati Uniti ed Europa sono da mesi e mesi in ritardo, indietro rispetto alle richieste di armi decisive che arrivano da Kiev e indietro rispetto alle strategie di difesa di Gerusalemme. Hanno lasciato che i modi e i tempi dei conflitti voluti da Putin e dalla galassia dei filo iraniani del Medio Oriente fossero dettati da Mosca e da Teheran. Un punto di vista veramente un senso unico, come se l'occupazione, ripeto, della terra di Palestina e l'apartheid e via dicendo di Israele nei confronti dei palestinesi fosse nata ieri o fosse stata voluta appunto dai palestinesi stessi, mai che l'Occidente, soprattutto l'Europa a partire dall'Inghilterra, facesse anche una riflessione sul proprio colonialismo e su quello che poi ha prodotto anche in tutto il Medio Oriente. Ipotesi di attacco ai siti petroliferi di Teheran, Israele raid e vittima Beirut, ancora raid israeliani sul Libano, gli attacchi a Beirut hanno provocato 9 vittime, siti petroliferi iraniani possibili obiettivi, voci sui funerali di Nasrallah oggi nella capitale Teheran, no voci, l'hanno annunciato, lo sforzo umanitario allo stremo, l'allarme dell'alto commissario ONU per i rifugiati Filippo Grandi. E poi Marco Galluzzo ci comunica che i carabinieri, pronti a ritornare in Palestina, gli USA addestramento, a loro la guida. E questo è un articolo che sicuramente ci andremo a leggere anche subito. Con una tregua che agli americani appare forse più vicina, i vertici delle forze armate di Washington a Gerusalemme hanno chiesto all'Italia di iniziare a pensare al ritorno in Israele dei nostri carabinieri, stimati da tutti. Ah, quanto sono stimati i nostri carabinieri, per addestrare la polizia palestinese. Quindi sì, ancora una volta, insomma, questa notizia, insomma, dalla stampa, che la comunità palestinese non aderisce o comunque non vuole scendere in piazza domani, e dall'altra i carabinieri sul Corriere che vanno ad addestrare la polizia palestinese. Guarda, veramente una gioia leggere i giornali questa mattina. I carabinieri pronti a tornare in Palestina, gli USA propongono la guida di una missione, l'articolo è a pagina 11, la richiesta di 200 uomini, Roma riflette sui costi. La logica è quella di pensare al dopo, alla ricostruzione, alla stabilizzazione. Infatti gli avvoltoi prima vendono le armi e distruggono e poi pensano a ricostruire, e i militari americani che sono di stanza in Israele, oltre a lavorare senza sosta a una tregua, veramente sfruttamento sul lavoro, a una tregua fra l'esercito israeliano e Hamas, stanno già pianificando la fase successiva. In questa cornice, che al governo italiano e al Ministero della Difesa, è arrivata nelle scorse settimane una richiesta molto precisa e anche lusinghiera, almeno per i nostri carabinieri: rimettere in piedi l'operazione di addestramento delle forze di polizia palestinesi, trasformata in missione internazionale con la partecipazione anche di francesi e spagnoli. Dare a Roma il comando, ma a patto che a Palazzo Chigi dia il via libera a una richiesta molto impegnativa. Il 15 ottobre dell'anno scorso, appena una settimana dopo gli attacchi di Hamas contro la popolazione civile israeliana, 15 ottobre dell'anno scorso, i 28 carabinieri basati a Gerico lasciarono la base e anche una missione, la 16ª bilaterale di cooperazione con le autorità palestinesi, che era appena iniziata. Con grande dispiacere, ma con uguale scrupolo, ho disposto l'immediato rientro dei carabinieri impiegati nella missione Miadit in Palestina a causa del deterioramento della situazione sul terreno. Una situazione che ha fatto venire meno le condizioni di sicurezza. Il governo ha deciso la sospensione della missione, ma siamo pronti a ripartire appena ce ne saranno le condizioni, dice allora il ministro Crosetto. Un anno dopo, con una tregua che agli americani appare forse più vicina, i vertici delle forze armate di Washington di stanza Gerusalemme, che parlano sia con l'autorità palestinese che con il governo di Netanyahu, hanno chiesto all'Italia di cominciare a pensare di rientrare in Israele. Ma questa volta non con una decina di carabinieri, ma con ben 200 unità dell'arma, che gode di ottima considerazione e stima da parte di tutti gli attori sul campo. Il governo di Tel Aviv ha detto sì alla richiesta americana e il governo italiano a sua volta non ha detto di no. Difficile rifiutare una richiesta di Washington, semmai bisognerà vedere in che misura alla fine verrà accolta. Nei prossimi giorni due aerei dell'aeronautica militare italiana trasporteranno in Israele un primo nucleo di almeno una ventina di carabinieri per fare un punto della situazione, confrontarsi con americani, israeliani e palestinesi e pianificare l'operazione, quantomeno programmare per farsi trovare pronti quando scatterà una tregua. Ancora qui si continua a usare come interlocutore quello dell'autorità palestinese, quando insomma già da tantissimo tempo l'autorità palestinese, insomma, è abbastanza screditata in tutta la Palestina, e quindi un'occupazione, non solo l'occupazione sull'occupazione sull'occupazione. È plausibile che a muoversi saranno militari appartenenti ai reparti della seconda brigata mobile carabinieri, deputati a essere impiegati nelle missioni internazionali. Va bene. Secondo fonti di governo, alla fine la risposta italiana potrebbe essere quella di raddoppiare o triplicare il numero degli uomini dell'arma impegnati nello stesso compito negli anni passati. Del resto, quello americano, con l'offerta anche del comando di una missione multinazionale, è anche un riconoscimento al know-how specifico della nostra arma, le capacità di addestramento, la professionalità di uomini, eccetera, eccetera, eccetera. L'ultima parola spetta comunque a Palazzo Chigi e a Giorgia Meloni, ci dice il Corriere della Sera questa mattina. Minuti primi, sempre all'ascolto degli 87.9, questa è Radio Onda Rossa. Vi volevo dare una lettura dei giornali anche esteri, delle prime pagine almeno dei giornali online. The Guardian, quindi parliamo del giornale inglese, che apre con crisi in Medio Oriente in diretta, vabbè, live. Israele dice ai residenti di oltre 20 città del Libano meridionale di evacuare. Lo sciopero interrompe l'attraversamento per la Siria, cioè Israele lancia intensi attacchi alla roccaforte di Hezbollah, dice, nel sud del Libano, insomma sempre per, ma qui ripeto, sono sempre i civili poi a farne le spese. Poi si parla anche della West Bank, della Cisgiordania, in cui ci sono stati 18 persone uccise, e ancora Israele potrebbe lanciare un attacco simbolico, tra virgolette, alle strutture nucleari italiane, dice Ehud Barak. E poi si parla ancora del un briefing sulla guerra in Ucraina. Zelensky dice che l'Occidente sta rallentando la consegna di armi a lungo raggio. Questo per quanto riguarda l'apertura del Guardian. E il Guardian ci dice che la strada di Masna, cioè la strada che collega il Libano, cioè in particolare Beirut a Damasco, che collega il Libano con la Siria, che viene utilizzata da centinaia di migliaia di persone per fuggire dai bombardamenti israeliani. Avevamo già parlato, no, con una corrispondenza che trovate sul sito della radio, di quante migliaia di persone appunto stessero ritornando in Siria proprio a causa dei bombardamenti. Ecco, bene, questa strada che collega è stata colpita da un attacco israeliano. Il ministro dei trasporti libanese Ali Amieh ha detto a Reuters che l'attacco ha colpito il territorio libanese vicino al valico di frontiera di Masna, creando un cratere largo 4 metri. Finora, ci dice il Guardian, non sono state segnalate vittime o lesioni, insomma, per questo. E l'IDF ha rilasciato una dichiarazione del motivo per cui ha bombardato questa strada. Ovviamente poi l'esercito dice sempre le stesse cose, che era una strada utilizzata dagli Hezbollah per trasportare attrezzature militari in Libano. Secondo appunto le statistiche del governo libanese, più di 300.000 persone, che la stragrande maggioranza erano appunto siriani, che si erano a suo tempo rifugiati in Libano e che volevano ritornare in Siria, avevano attraversato dal Libano alla Siria negli ultimi 10 giorni per sfuggire proprio all'escalation dei bombardamenti israeliani. Il Guardian mette anche diverse video e foto delle immagini degli attacchi israeliani notturni questa notte ancora a Beirut. Invece passiamo al The New York Times, che mette in prima pagina anche, parliamo sempre di giornali online, sempre bombardamenti, forti esplosioni hanno scosso il cielo a sud di Beirut, le esplosioni scuotono Beirut mentre Israele prende di mira i leader di Hezbollah, dicono i funzionari. I funzionari israeliani hanno detto che gli aerei hanno bombardato un bunker dove si stavano incontrando alti funzionari di Hezbollah, incluso il presunto successore del leader assassinato degli Hezbollah. Questo è quello che ci dice il New York Times. Sul New York Times poi c'è un dibattito ormai da diversi giorni, con delle lettere che vengono pubblicate per quanto riguarda la decisione. Il dibattito riguarda se è buono lasciare gli Stati Uniti, se il prossimo candidato presidente che insomma ognuno di noi loro reputa sbagliato, se il candidato sbagliato appunto diventa presidente, insomma c'è questo dibattito sul New York Times. Purtroppo si può leggere solo le prime pagine, solo la prima pagina del New York Times online, perché appunto è tutto a pagamento il New York Times. Comunque sulla prima pagina sempre c'è la notizia di 3 ex ufficiali assolti dall'accusa della morte di Tyre Nichols. 3 agenti della polizia di Memphis sono stati giudicati colpevoli di manomissione dei testimoni. Vi traduco così, ma sono stati assolti dall'accusa di aver violato i suoi diritti civili causandole la morte, cioè uccidendolo. Questo succede negli Stati Uniti d'America. Andiamo a leggere il giornale israeliano Haaretz, rapporto: gli attacchi israeliani prendono di mira il successore di Nasrallah. A Beirut 20 razzi lanciati a Haifa. E ci sono gli aggiornamenti in tempo reale. Sirene dei razzi suonano di nuovo nel nord di Israele, vicino al confine con il Libano, nel nord di Israele. L'attacco israeliano chiude la strada utilizzata da centinaia di migliaia di persone per fuggire dal Libano alla Siria, dice il ministro dei trasporti libanese. Anche Haaretz apre la stessa notizia del Guardian. E poi schegge di razzo cadono nel sobborgo di Haifa, nessuna vittima, questo ci dice la polizia. Su Suarez, c'è tutto un dibattito che ormai va avanti da diversi giorni per quanto riguarda la decisione dell'esercito israeliano, dei vertici del governo israeliano, di arruolare giovani richiedenti asilo che desiderano unirsi all'esercito israeliano in cambio di un senso di appartenenza, viene tradotto insomma della residenza o della cittadinanza israeliana. Sono nati e cresciuti in Israele ma non hanno nessun status legale. I figli dei richiedenti asilo eritrei non vogliono altro che essere arruolati. Ora un piano controverso avanzato dallo Stato potrebbe assumerli oppure far entrare nell'esercito in cambio dell'appunto riconoscimento dell'asilo e quindi della cittadinanza. Questo perché l'esercito israeliano ha dichiarato che ha una carenza di circa 10.000 soldati a causa del fatto che alla fine gli ultraortodossi, ci dice Arez, anche se c'era stato l'obbligo di arruolarli, l'obbligo di arruolamento, non si sono presentati nell'esercito. Quindi ci sono 10.000 soldati, anzi abbiamo anche visto nei giorni scorsi diversi più o meno scontri tra proprio gli ultraortodossi e i coloni, che continuano ad avere insomma continui problemi. E quindi il dibattito su Arez all'interno di Israele è proprio su questo, sul decidere di arruolare gli eritrei, che però insomma sono un po' troppo scuri per stare nell'esercito israeliano, e al posto degli ultraortodossi e in cambio appunto dell'asilo. Suarez, c'è un articolo anche sul figlio di Netanyahu, i legami commerciali segreti tra Yair Netanyahu e il social network di estrema destra Parler. I documenti rivelano che il figlio del primo ministro era un appaltatore di Parliament Technologies, l'ex società madre di Parler. Io non sono un po' ignorante su questo. La rete è stata abbattuta dopo aver diffuso teorie del complotto e alimentato l'attacco del 6 gennaio 2022 agli Stati Uniti. Questo ci dice Arez. Documenti insomma presentati durante i procedimenti legali negli Stati Uniti hanno rivelato che il figlio, praticamente la questione è che durante l'inchiesta che negli Stati Uniti d'America si sta facendo sull'attacco sull'entrata a Capitol Hill del 6 gennaio del 2022 sono stati trovati dei documenti sul figlio di Benjamin Netanyahu, su Yair Netanyahu, che aveva legami commerciali con una società americana chiamata Parliament Technology, l'ex società madre di Parler, un controverso social network affiliato proprio all'estrema destra, che aveva alimentato appunto l'assalto al Campidoglio lo scorso 6 gennaio. Questo si parla, l'articolo è a firma di Gur Megiddo su Arez. Ancora due notizie: una mette la foto di un ufficiale dell'esercito israeliano ucciso nel sud del Libano e l'altro le immagini satellitari mostrano danni alla base aerea israeliana dopo l'attacco iraniano e mostrano che sono stati identificati almeno 4 colpi in un hangar per aerei sulla pista di rullaggio e su una strada laterale. E questo insomma non è ancora chiaro se il danno sia stato causato dai missili balistici iraniani o dalle schegge a seguito delle intercettazioni israeliani. Queste sono le prime pagine di Arez. Continuiamo a leggere un po' di giornali anche dal resto del mondo. Vi ricordo, insomma, che stiamo leggendo anche giornali che riguardano però solo l'online, non il cartaceo. Questo, insomma, anche per dare un po' un'idea, oggi è venerdì, è quasi la fine della settimana, di cosa si parla anche nel resto dei paesi nel mondo. E passiamo al país, quindi si parla della Spagna. La foto è ancora di bombardamenti su Beirut. Israele lancia un potente bombardamento a Beirut contro la cupola di Hezbollah. Sono comunque tutti i giornali che giustificano, che tendono a giustificare ancora, dopo un anno di genocidio, di massacri, dopo 70 anni e passa di impunità, di veramente fare quello che si vuole, ancora che si giustificano gli attacchi di Israele, i bombardamenti, le armi, sulla questione di attaccare singole persone e via dicendo. Mi sembra veramente anche il paese su questo. L'attacco era diretto contro il prevedibile successore di Nasrallah. L'esercito distrugge la strada principale attraverso la quale migliaia di sfollati fuggono in Siria. C'è un po' su tutti i giornali, tranne che in Italia. Biden afferma che non crede che ci sarà una guerra totale in Medio Oriente. Questo ci dice il país, che parla anche di un rapporto riservato di Frontex, che, insomma, la traduzione è quella del traduttore automatico, per cui ve la dico così come la sto leggendo. Un rapporto riservato di Frontex abbassa le previsioni di arrivi fino alla fine dell'anno alle isole Canarie. Secondo i calcoli dell'Agenzia Europea delle Frontiere, gli ingressi non supereranno le 16.000 persone fino alla fine del 2024, lontano dai 70.000 che hanno mandato, che dovevano esserci questa estate. Questo perché l'articolo sotto del país, che ovviamente sulla questione anche del controllo delle frontiere, perché è un po' anche come se il Mediterraneo è uno dei cimiteri più, insomma, più grossi del mondo per quanto riguarda le persone che migrano, anche in Spagna il confine col Marocco e non è da meno. Mette una foto allucinante il paese della frontiera di Ceuta e Melilla, di questo muro enorme col filo spinato che si trova a Ceuta, e dall'altra parte, appunto, la foto dice un gruppo di subsahariani, scusate, che si è radunato appunto vicino a questo filo spinato, a questa rete elettrica enorme. Appunto il paese fa tutta una inchiesta tecnologica su droni, sensori di calore e laser ai confini spagnoli, controlli migratori sempre più sofisticati. Un rapporto sottolinea il crescente uso dell'alta tecnologia per controllare i flussi di migranti nelle isole Canarie, a Ceuta e Melilla, ma sottolinea che anche le loro prestazioni sono discutibili in quanto anche non proprio legali. Questo droni, termocamere e illuminatori laser e il riconoscimento facciale, questo, insomma, sono l'argomento che in prima pagina mette il país. La Spagna, poi sul país c'è tutto un dibattito per quanto riguarda il rapporto con la Cina. La Spagna chiede a Bruxelles di mantenere aperti i negoziati con la Cina ed evitare la guerra commerciale. Questo è il titolo di prima pagina ancora del país. Gli Stati Uniti decidono questo venerdì se sostenere la decisione della Commissione di consolidare le tasse aggiuntive per i veicoli prodotti dal gigante asiatico. Si parla ancora della questione delle auto e della tassazione per le auto elettriche. La Spagna non rivela tutte le sue carte sulla votazione che si terrà oggi a Bruxelles per decidere il futuro delle tariffe sulle auto elettriche cinesi, ma una cosa è stata chiara: la Commissione europea vuole mantenere aperti i negoziati con il gigante asiatico ed evitare la guerra commerciale a tutti i costi. Queste le parole del governo spagnolo nei confronti di Bruxelles e anche del della Cina. Ci sono diversi editoriali, uno riguarda Maduro, il Paese intitola Maduro sta finendo il tempo, e poi insomma diversi editoriali ancora sul 18 morti in un attacco israeliano nella Cisgiordania secondo l'autorità palestinese. Questo per quanto riguarda il Paese. Vi leggerei anche velocemente Al Jazeera, il più grande di sempre, questo il più forte di tutti gli attacchi israeliani, hanno colpito i sobborghi meridionali della capitale del Libano, nonché i caccia israeliani hanno colpito anche il campo profughi di Tulkarem, e poi Al Jazeera fa un'inchiesta che viene pubblicata oggi sul sito online. Al Jazeera documenta i sospetti crimini di guerra israeliani, abusi sui palestinesi. L'uccisione e la demolizione di interi quartieri sono solo alcune delle azioni che i soldati israeliani svolgono a Gaza. L'unità investigativa di Al Jazeera ha trascorso mesi a raccogliere materiale che rivela che le forze israeliane stanno svolgendo una serie di attività illegali durante la guerra a Gaza, attività che potrebbero equivalere a crimini di guerra. E c'è anche un documentario che Al Jazeera, che lo trovate su YouTube, di Al Jazeera, proprio un'ora e mezza mi sembra che dura il documentario, un'ora e venti. Il documentario si chiama proprio Investigating War Crimes in Gaza, Al Jazeera Investigations, proprio sulla in cui Al Jazeera ha ripreso un anno di video pubblicati dall'esercito israeliano, dai componenti dell'esercito israeliano sui social media, non so quante migliaia e migliaia di post Al Jazeera si è letto, ha guardato, per poi arrivare a pubblicare, a fare questo film e documentario in cui praticamente gli stessi componenti militari dell'esercito israeliano documentano i propri crimini di guerra, appunto pubblicando sui social media le atrocità in diretta che hanno di cui hanno parlato, di cui si sono scherniti, di cui insomma sono immagini abbastanza violente e anche allucinanti. E quindi Al Jazeera lo mette anche in prima pagina sul suo sito online per chi lo volesse andare a vedere, poi insomma si possono mettere in inglese, si possono anche mettere i sottotitoli. Continua Al Jazeera, 18 morti nell'attacco israeliano al campo profughi di Tulkarem in Cisgiordania, questo sulla prima pagina del giornale online. Sulla prima pagina di Al Jazeera c'è anche un commento sulle elezioni presidenziali in Tunisia, chi si candida e cosa c'è in gioco, solo due candidati, uno recentemente incarcerato, sono stati approvati per sfidare Kais Saied il prossimo 6 ottobre. E il 6 ottobre i tunisini si recheranno alle urne per il primo turno di un'elezione presidenziale che secondo i critici dell'opposizione è truccata a favore del presidente Kais Saied e potrebbe suonare la campana della morte per la democrazia tunisina. Questo Al Jazeera. Solo due candidati sono stati approvati per le elezioni. Si tratta di Zuhair Mazawi, che sostiene Saied, e il leader, che si trova però in prigione, del partito radicale Azimon, che si chiama Ayaki Zamel. questo appunto il prossimo 6 ottobre si andrà a votare in Tunisia. Un'altra inchiesta che con questo non so, chiudiamo Al Jazeera, che viene riportata su Al Jazeera, è quella della, delle uccisioni della polizia canadese nei confronti del popolazione nativa in Canada. Nathalie Light Knight fissa fuori dalla finestra del suo soggiorno con in mano insomma ha la foto di suo nipote quindicenne che è stato colpito e ucciso dagli agenti della Royal Canadian Police. Quindi diciamo l'inchiesta di Al Jazeera è su questo: ci uccidono le morti indigeni del Canada per mano della polizia, questo sempre sulla prima pagina di Al Jazeera. Va bene, io direi che con i giornali internazionali abbiamo concluso, vi lascio qualche minuto di musica e poi torniamo con ai nostri giornali per andare a leggere un po' cosa dicono al loro interno. Sempre 06 49 17 50 il nostro recapito telefonico, questo è sempre Radio Onda Rossa. Se volete comunicare con noi ovviamente lo potete fare chiamandoci o scrivendoci una mail a ondarossa@ondarossa.info. E andiamo anche a leggere un'ultima notizia per quanto riguarda l'Italia. Un operaio di una ditta appaltatrice che stava lavorando per conto di Rete Ferroviaria Italiana è stato investito da un treno ed è morto. Continua appunto, come dicevamo prima, qui non si tratta insomma del problema di un chiodo, ma c'è un problema serissimo nella rete ferroviaria italiana. E ancora una morte sul lavoro, ancora una morte all'interno sulle reti ferroviarie italiane, è avvenuta a San Giorgio di Piano sulla Bologna-Venezia, lo rende noto RFI, esprimendo cordoglio e vicinanza ai familiari. La dinamica dell'accaduto è al vaglio delle autorità competenti, circolazione ferroviaria sospesa nel tratto fra Castelmaggiore e San Pietro in Casale, i treni alta velocità, gli intercity regionali possono subire deviazioni, limitazioni e cancellazioni. Questo insomma prendiamo la notizia dal televideo di qualche minuto fa. 87.9 Radio Onda Rossa, sempre all'ascolto da Via De Volci, quartiere San Lorenzo a Roma. Un saluto a chi si fosse messa o messa in ascolto soltanto adesso sulle frequenze appunto in FM, oppure per quanto riguarda lo streaming www.ondarossa.info, oppure per quanto riguarda il DAB a Terni e a Viterbo. Un saluto. Allora, ritorniamo all'apertura del Sole 24 Ore e a quelle che sono le parole di Giorgetti: in manovra, chiesti sacrifici a tutti, la borsa va giù dell'1,5%, Gianni Trovati a pagina 4 del Sole 24 Ore: in manovra chiederemo sacrifici a tutti perché siamo impegnati in un percorso particolarmente esigente di rientro dal deficit. Sono bastate queste parole pronunciate dal ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti ieri all'evento di Bloomberg Future of Finance Italy, per alzare parecchio il livello generale di attenzione su un piano di bilancio strutturale che, nonostante i suoi obiettivi ambiziosi, era rimasto fin qui in materia per addetti ai lavori. Per ridurre il deficit sotto al 3% del PIL nel 2026 e poi portarlo all'1,8% nel 2029, quando è atteso un avanzo primario strutturale da 55 miliardi di euro, servirà uno sforzo che l'intero paese deve sostenere, dice Giorgetti. L'effetto novità è moltiplicato dal fatto che fino a ieri i fari del dibattito pubblico sul piano non erano del tutto accesi, ma il riassunto offerto dal ministero sul generale cambio di rotta per un paese atteso da una corruzione pluriennale dei conti e da una riduzione in termini reali della spesa netta dopo anni di corsa spenta solo nei mesi scorsi arriva dritto anche sui desk degli investitori, che in pochi minuti subito dopo le 14 fanno girare a ribasso un indice di Piazza Affari dell'1,5. In borsa le orecchie si sono drizzate soprattutto sul capitolo delle grandi imprese, che traduce in termini più netti e ampi le ipotesi che fin qui si erano concentrate sui cosiddetti extra profitti delle banche. Il termine scorretto, rimarca Giorgetti, tassare gli utili determinati in modo giusto, oltre che alle banche, riferimento è a tutti i settori favoriti dalla congiuntura, per esempio la difesa, citata dal ministro. In serata dal MEF si chiarisce che non è allo studio nessuna nuova tassazione per le persone fisiche e che autonome e piccole aziende sono già interessate dalle richieste di maggior imponibile del concordato preventivo biennale. Il focus è sulle imprese più grandi, che operano in settori in cui l'utile ha beneficiato di condizioni favorevoli esterne. Sulla traduzione pratica di questo principio il buio resta fitto, quanto la ridda delle ipotesi, e il confronto è in corso. Comunque, mamma mia come scrivete al Sole 24 Ore, sembra fatto col traduttore automatico di un articolo non italiano, cioè incredibile. Con i verbi alla fine non si capisce, ma è sempre Giorgetti a chiarirlo: le aziende non fanno beneficenza, quindi contributi volontari non esistono. La stella polare per il titolare dei conti è l'articolo 53 della Costituzione, secondo cui ciascuno è chiamato a contribuire in base alle proprie capacità. E va bene, ci sono poi le accise sui carburanti, che è l'altro tema fiscale caldissimo, soprattutto insomma perché Giorgia Meloni in passato insomma aveva fatto tanti video di burla sulla tassazione sulle accise, di cui il piano prospetta un riallineamento. Il governo non intende aumentare le accise, spiegano dal MEF, e a Palazzo Chigi si parla di una soluzione intermedia che mantenga invariato il totale delle accise per il litro di carburante. Oggi le accise sono più leggere per il gasolio che per la benzina, e questo scalino è il principale dei sussidi ambientalmente dannosi che l'Italia è tenuta a cancellare per obblighi europei. Poi sempre sul Sole 24 Ore, a pagina invece 9, c'è un commento di Lina Palmerini proprio sulla questione della destra. La parola sacrifici entra nel vocabolario di destra, infatti come commentavamo insomma le parole di Giorgetti come un Draghi qualsiasi, e Lina Palmerini lo commenta: dopo 2 anni di governo anche per Meloni è arrivato il momento di parlare di sacrifici, ci sarà chi li chiamerà contributi dalle imprese più ricche, chi farà il confronto con la Francia che annuncia una manovra di 60 miliardi tra tagli e tasse, sta di fatto che quella narrazione tanto detestata sui compiti a casa ora entra nel vocabolario della destra. E con onestà il ministro Giorgetti ha detto, senza giri di parole, che sarà una legge di bilancio in cui si chiederanno sacrifici a tutti. In un giorno sembra di essere tornati all'era Monti, o almeno di Draghi, quando la disciplina fiscale era irrinunciabile. Ecco, questa è la dimostrazione definitiva della piena adesione della Premier alle logiche europee molto poco sovraniste. Ma si dirà, perché ora, 2 anni dall'arrivo a Palazzo Chigi? Perché torna in vigore il patto dell'Unione Europea, e che era rimasto sospeso e che ha avuto il via libera dall'Italia. Se infatti Meloni ha votato no al bis di Ursula, ha però detto sì ai nuovi vincoli fiscali che detteranno le prossime manovre finanziarie. E dunque già dal 2025 arriveranno più tasse per le imprese, non solo nel settore bancario, assicurativo, energetico, ma anche della difesa e per tutte quelle che hanno beneficiato di condizioni di mercato più favorevoli. Sia chiaro, è stata bandita l'espressione extra profitti perché, come ha detto il ministro dell'Economia, si tratta di tassare i giusti profitti in modo corretto. Il contraccolpo c'è stato, la borsa è scivolata, ma un contraccolpo più pesante potrebbero sentirlo gli italiani, non solo per le tasse sulle imprese, e vedremo quali effetti ci saranno sui rincari, quanto per l'altra ipotesi, l'aumento delle accise sul gasolio. Ieri il governo ha precisato che non ci saranno rialzi, piuttosto un riallineamento con gli altri carburanti, ma il dubbio resta, ed è qui che la manovra potrebbe far male al consenso. Slitta pure l'alleggerimento fiscale per il ceto medio, mentre il taglio del cuneo resta fino a 35.000 euro. E soprattutto c'è un altro punto debole: mentre Giorgetti parla di sacrifici per tutti e il sottosegretario Freni chiarisce che non ci sono nuove tasse ma che tutti devono pagare quelle che ci sono, contestualmente in Parlamento si sta approvando una sanatoria, per alcuni un vero e proprio condono, che consente per gli anni 2018-2022 di dichiarare fino alla metà di quanto evaso, pagando un'imposta massima del 15%. Secondo alcuni calcoli porterebbero gli evasori a risparmiare il 70% sugli importi effettivamente dovuti. Diciamo che in quei sacrifici ci sono delle eccezioni da spiegare meglio. Questo è il commento di Lina Palmerini a pagina 9 del Sole 24 Ore. Commento su questo viene anche scritto sulla Stampa, a firma di Tommaso Nannicini, e a pagina 23 dalla prima si commentano appunto le parole del ministro Giorgetti. Sembra quasi che Giorgetti avesse una gran voglia di mettere le mani avanti per anticipare le critiche che arriveranno anche dall'interno della sua maggioranza e magari dal suo stesso partito, per una manovra dura che non si limiterà a distribuire bonus. Questa voglia lo ha spinto, nonostante la consueta cautela, a fare un annuncio che ha generato inutilmente incertezza, subito percepita nel nervosismo di Piazza Affari. Quando il governo Amato varò la tassazione straordinaria sui conti correnti, non lo anticipò neanche al governatore della Banca d'Italia, per evitare appunto turbolenze. I prelievi, quando servono, si fanno e poi si spiegano, non si annunciano. Il secondo elemento è che un ministro dell'economia torna a parlare di sacrifici fiscali. Era tanto che non si sentiva una retorica pubblica di questo tipo. Giorgetti ha detto che ci sarà una chiamata di contribuzione per tutti, non solo sui profitti ma sui redditi, non solo sul privato ma sulla pubblica amministrazione, che sarà chiamata a fare di più con meno risorse. Ha citato l'articolo 53 della Costituzione. Ascoltandolo sembrava di sentire Ciampi, Padoa-Schioppa o Monti. I tempi stanno cambiando e ci stiamo lasciando alle spalle la retorica del debito buono e della spesa facile che ha caratterizzato gli ultimi anni. C'è da capire come maggioranza e opposizione reagiranno a questo cambio di fase. In quanto di sicuro l'ABI ha portato a casa che nelle prossime, quindi le banche, la prossima legge di bilancio non ci sarà una replica della vituperata tassa sugli extra profitti delle banche, ci sarà un sacrificio per tutte le aziende, ma non è chiaro di quale natura. Una prima interpretazione potrebbe far pensare a un'addizionale straordinaria nella tassazione d'impresa, ma l'enfasi sugli extra profitti rimanda piuttosto a una misura ad hoc in cui ci si arrampica sugli specchi per costruire un parametro di profitti eccezionali o cattivi, perché fatti da chi vende armi o estrae petrolio e quindi politicamente tassabili senza contraccolpi. Peccato che di solito queste misure asistematiche e pasticciate finiscano per non funzionare, colpendo anche chi non si intende tassare o non tassando nessuno, lasciando così un buco nelle casse dello Stato. Per passare dalla retorica di sacrificio a una legge di bilancio politicamente accettabile per questa maggioranza, il percorso è irto di ostacoli e l'improvvido annuncio del ministro dell'economia sta lì a ricordarcelo. E questo, insomma, dopodiché non si fa minimamente menzione di anche tutti gli scioperi che ci sono in questi periodi sulla questione dei rinnovi dei contratti, che sono, insomma, non vengono rinnovati da anni, non c'è un adeguamento all'inflazione, stipendi fissi a diversi anni fa, che portano, insomma, un acquisto dello stipendio a un peso sempre minore. Di questo non se ne parla. Ricordo che domani, anche rispetto, insomma, al fatto della manifestazione a Piazza della Piramide, domani c'è anche lo sciopero dei mezzi di trasporto. Mi sembra che sia nazionale, ma poi, insomma, adesso lo guardo e ve lo dico meglio. Sicuramente a Roma. A rispondere a Giorgetti è anche il Banca Italia, ovviamente. C'era tutta un'inchiesta sull'ultimo numero di Altra Economia, su quanti profitti, appunto, i famosi extra profitti avessero fatto in questi anni le banche. Insomma, si parla dei soldi neanche pronunciabili, di come fossero stati ridistribuiti agli stessi investitori, e quindi, appunto, con dei profitti addirittura sui profitti. Comunque, Signorini risponde, quindi l'amministratore delegato di Banca Italia risponde a Giorgetti e gli ricorda che, secondo Signorini, dell'insieme delle riforme strutturali necessarie fa parte quella attuata lungo un considerevole arco di tempo del sistema pensionistico, che contribuisce alla sostenibilità delle finanze pubbliche italiane nel lungo termine e quindi alla stabilità dell'ambiente macroeconomico, essenziale a sua volta per la crescita del sistema produttivo. Il DG della Banca d'Italia ha spiegato che sul piano reale si comincia finalmente a vedere qualche segno degli effetti delle riforme strutturali introdotte nel corso degli anni e da ultimo stimolate dal PNRR. Per questo ha ribadito i successi conseguiti devono indurre a mantenere alta l'attenzione. Allo stesso tempo ha rimarcato che è altrettanto importante assicurare un'impostazione prudente delle scelte di bilancio nel medio termine, nello spirito delle nuove regole europee. Di pari passo ha ricordato che il PNRR potrebbe spingere il PIL futuro, ma i progressi dell'adozione del piano non sono del tutto soddisfacenti. Un'accelerata in tal senso è quindi auspicabile. Questo ci dice la stampa, pagina 5, con commento del DG, non l'amministratore delegato, ma il DG Signorini, il direttore generale, e un commento viene anche fatto, le parole anche di Carlo Messina: sia gli aiuti senza colpire i bilanci, chi fa utili alzi i salari il PIL salirà. Il consigliere delegato di Banca Intesa San Paolo, Carlo Messina, insomma, vengono appunto non a caso intervistati insomma, tutti i direttori generali delle banche. La ricetta dell'amministratore delegato, in questo caso dell'amministratore delegato di Intesa San Paolo, per la crescita dell'Italia: possiamo fornire flussi di cassa allo Stato, bene l'integrazione Unicredit Commerce. E questo per il commento e l'intervista che mette a pagina 5 La Stampa. E in ultimo dell'articolo, beh, oltre a ribadire l'amministratore delegato di Intesa San Paolo che se non generassimo utili le nostre fondazioni non riceverebbero dividendi e si troverebbero nella condizione di avere una maggiore difficoltà a sostenere i territori, perché Intesa San Paolo si vende Messina, insomma, crea cultura, formazione, innovazione, reinveste sul territorio e via dicendo. Tuttavia lo sguardo intanto è puntato su quello che ne sarà della scalata di Unicredit su Commerzbank. Deutsche Bank e Unicredit sono le sole banche che possono creare valore dall'acquisizione di Commerzbank, perché sono già presenti in forza in Germania e dunque possono fare sinergie di costo attraverso la riduzione degli organici. Quindi attraverso la riduzione degli organici, questo perché è difficile creare valore senza la possibilità di fare sinergie di costo, e l'unico modo di fare sinergie di costo è collegata alla riduzione del personale. Quindi ci muoviamo nell'ambito dei sindacati e del confronto politico. Incredibile, no? Come si cambi poi la versione delle parole. E se saranno in grado di completare questa transazione, il secondo punto è essere assolutamente dedicati a gestire l'integrazione. Ma la premessa fondamentale è che Intesa San Paolo è spettatrice e prenderà in considerazione acquisizioni solo nel private banking, mentre non intende avventurarsi in operazioni sulla falsariga di quella dell'istituto di credito guidato da Andrea Orsel. Non entreremo in nessun tipo di acquisizione nei prossimi 2 anni, vogliamo rimanere concentrati nell'aumentare le commissioni e nello sviluppo delle tecnologie, che va bene, che l'asset del private banking sono, insomma, quello che Intesa San Paolo intende, su cui intende puntare. Questo per quanto riguarda tutta la questione, insomma, dei Giorgetti. Non mi sembra che ci siano altri articoli interessanti su questo o altri commenti. Allora, volevo tornare sul manifesto perché andiamo, insomma, negli ultimi momenti che ci rimangono, ritorniamo sulla Palestina e sulle manifestazioni. Il manifesto mette un articolo divertente e anche interessante, va bene, comunque sicuramente divertente. L'articolo di commento del Manifesto è un'intervista a Renzi sulla questione della manifestazione di domani, in cui Renzi dice il titolo del Manifesto è questo: Renzi si schiera con i manifestanti, lontano da loro, ma è sbagliato vietare la piazza. Inoltre, quindi, insomma, l'articolo ci dice il Manifesto: oggi la Questura di Roma definirà i dettagli operativi per la gestione della manifestazione in programma delle associazioni palestinesi programmata per domani a Porta San Paolo. La vigilia di quelle agitate, quantomeno per le notizie che filtrano, l'intenzione è quella di far rispettare il divieto imposto qualche giorno fa, e per questo verranno effettuati controlli ai caselli autostradali e nelle stazioni ferroviarie, nel tentativo di fermare chi arriverà nella capitale, che comunque ci sono sempre stati. Lo stesso avverrà in città in maniera sempre più serrata quanto più ci si avvicina al luogo in cui confluiranno i manifestanti. Comunque un clima per, come si dice, incutere terrore e paura e far sì che la gente non vada a manifestare. Invece più ci si avvicina al 5, più le adesioni alla manifestazione continuano ad esserci. Sono state, insomma, quelle addirittura ieri c'è stato il comunicato di Non Una di Meno, c'è stato il comunicato dei lavoratori e lavoratrici dello spettacolo, ci sono, insomma, adesioni e dibattiti un po' in tutta Italia di adesione alla manifestazione, quindi alla fine insomma, poi i divieti paradossalmente aumentano anche giustamente la solidarietà in un momento dove c'è bisogno, insomma, di dire tanto, e quindi rimanere a casa è veramente, per me, insomma, un segno anche di complicità con quello che sta succedendo, perché anche in un anno, insomma, si è fatta una manifestazione nazionale l'anno scorso, subito dopo il 7 ottobre, non si è più riusciti a fare una manifestazione nazionale a Roma, nazionale unitaria sul il genocidio che Israele sta portando avanti, sull'allargamento anche di questo genocidio non soltanto nella terra di Palestina ma anche in Libano e in parte anche in Siria, e colpendo addirittura, come abbiamo letto oggi, addirittura la strada che collega il Libano alla Siria per chi sta, appunto, scappando dai bombardamenti, e su questo, insomma, non solo i governi internazionali non dicono niente, ma in Italia non si è riuscito a fare una manifestazione nazionale grossa, importante, di rifiuto totale della guerra, della complicità, soprattutto sulla complicità dell'Italia in questa guerra, dell'occupazione anche della Sardegna per addestramento delle truppe della NATO, per quanto riguarda poi i vari eserciti che sperimentano armi e poi li diffondono, cioè bombardano il mondo. C'è stata, insomma, su questo sicuramente insomma, una parola importante andava detta con un po' più forza. E comunque diciamo, il Manifesto continua a parlare di, appunto, chi arriverà nella capitale. Lo stesso avverrà in città in maniera sempre più serrata, appunto, nei luoghi in cui confluiranno i manifestanti. Come da copione poi non mancano gli spifferi sulla presenza di non meglio precisati violenti. Nelle veline si fa un gran parlare di movimenti antagonisti, per quanto verrebbero monitorati social network, con un occhio particolarmente attento alle pagine riferibili ad ambienti anarchici e universitari. Resta da vedere quali saranno gli ordini di servizio e soprattutto se, come chiedono alcuni sindacati delle forze dell'ordine, verrà autorizzato l'uso di dotazioni aggiuntive come gli idranti. È assai probabile che un afflusso ingente di persone in piazza porterà gli agenti a cercare una mediazione. Difficile che la manifestazione resterà statica, ed è possibile che si arriverà o si cercherà di arrivare a un accordo sul percorso che potrà seguire l'eventuale corteo. Ricordiamo comunque che sia l'UDAP che i giovani palestinesi hanno indetto per domani alle 14 una conferenza stampa proprio a Piramide. all'elenco degli aderenti alla chiamata lanciata da Unione Democratica Arabo Palestinese, Giovani Palestinesi, Associazione dei Palestinesi in Italia, nelle ultime ore si è aggiunto un drappello di centri sociali romani, Casale Garibaldi, Comunia, ESC e Acrobax. In difesa del diritto a manifestare è arrivato anche un appello di Europe for Peace e Rete Pace e Disarmo, sottoscritto tra gli altri anche da CGL, AMPI, ARCI, Emergency, Lega Ambiente e varie associazioni cattoliche di base, che promettono anche una futura giornata di mobilitazione nazionale. La democrazia si promuove e difende garantendo maggiori spazi democratici, non con la censura politica. Si legge nel testo: chiediamo che sia garantito il diritto e la libertà di manifestare in modo non violento e pacifico, come prevedono la Costituzione italiana e la Dichiarazione universale dei diritti umani. Per quanto riguarda invece il mondo delle forze politiche, se la destra continua a invocare la legge, l'ordine e l'ossequioso rispetto dei voleri della questura, si comincia a levare anche qualche voce in favore di chi vuole scendere in piazza. La più insospettabile di tutte è quella di Matteo Renzi. Questo articolo è fantastico. Che nella sua e-news, dopo aver ribadito che lui pensa in modo radicalmente opposto rispetto ai partecipanti, ha inappuntabilmente aggiunto che vietare le manifestazioni è una scelta sbagliata, perché la libertà di espressione non può essere censurata. Anche le idee peggiori hanno diritto di cittadinanza. Anzi, l'opinione pubblica si fa un'idea ben precisa e magari le respinge. Abbiamo gli anticorpi necessari a rifiutare l'estremismo. Vietare le manifestazioni, peraltro, oltre che andare contro un'idea liberale della società, alimentano i fenomeni di vittimismo. Per il PD è intervenuto il deputato Roberto Morassut. Penso che la richiesta di manifestare risponda al bisogno di protesta contro quello che è a tutti gli effetti un massacro, ha detto a Radio Radicale. La risposta di Israele ai fatti del 7 ottobre è stata una risposta che ha portato a circa 50.000 morti a Gaza e a un atto di invasione del Libano, che a sua volta ha causato la risposta da parte dell'Iran, che ha lanciato 200 missili contro lo Stato ebraico. Insomma, siamo dentro una spirale in cui il ruolo dello Stato di Israele è stato un ruolo molto grave. Questo mi sembrava un articolo sicuramente interessante su un dibattito italiano, appunto, tra Radio Radicale, che dire che sia sionista, insomma, e dargli anche della moderazione, del PD, di Renzi. Questo è quello che ci dice il manifesto, che riporta anche un articolo interessante invece per quanto riguarda la Germania, su cui insomma ci sarebbe ancora tanto da dire, ma perché insomma abbiamo continuato a vedere immagini della polizia tedesca che picchiano e arrestano chiunque, anche l'altro giorno un ragazzo che portava una kefia, una bandiera palestinese. Comunque, piazza Wagenknecht per la pace, scusate la mia pronuncia. Militanti delusi dalla sinistra, Propal e No War. A Berlino la manifestazione di BSV contro l'escalation bellica. La star è Sara, sul palco un po' di Linke e SPD. Prova di campo largo? Allora, Sebastiano Canetta da Berlino ci parla di questa manifestazione. Piccolo report senza grand'angolo del campo largo di Berlino nel giorno della festa nazionale, provando a mettere a fuoco l'indefinito popolo della pace, lavoro e welfare sociale, tornato a muoversi in movimento coordinato. Dal punto di vista politico rappresenta la massa critica della sinistra tedesca per la prima volta di nuovo insieme, perlomeno nel pezzo di percorso che appare possibile percorrere uniti. Nella Germania, in Felix, colata a picco dalla doppia guerra di Ucraina e Medio Oriente, con Volkswagen pronta a licenziare 30.000 operai, il governo semaforo, sfiduciato da 2/3 dei cittadini, e AfD, diventato il secondo partito nazionale a 11 mesi dalle elezioni del Bundestag. L'istantanea della manifestazione, che si è intitolata Mai più la guerra, parte dal dialogo battibecco tutt'altro che ideologico fra un impiegato di mezza età con la testa della SPD, contrario agli euromissili di Scholz, una maestra elementare entrata nel BSF perché gli unici filo palestinesi, e una pensionata della Linke rimasta senza sé e ma dalla parte dei rifugiati. Quindi, tre anime spontanee sparse sempre meno a caso fra le 25.000 persone che ieri hanno sfilato davanti alla porta di Brandeburgo in direzione della Colonna della Vittoria, esibendo i più disparati striscioni nonché i più diversi volti. Siamo qui per fermare l'escalation bellica, parla velocemente con l'accento della Pomerania a nome dell'intero trio, l'impiegato che lavora alla municipalizzata pubblica con lo stipendio ancora per il momento sicuro, geneticamente socialdemocratico, una storia di famiglia da due generazioni, non ne può più della deriva ultra-atlantista del leader del suo partito, indegno non solo dell'eredità di Willy Brandt, fosse solo la sudditanza agli USA, bisogna fermare anche l'invio di armi tedesche a Kiev se vogliamo davvero la pace. Lo punzecchia l'insegnante tornata in piazza dopo anni di astensionismo. Con la nascita dell'alleanza Sarah Wagenknecht, la stilettata al compagno di corteo tenuto ormai sotto braccio, si riferisce al brevissimo discorso del deputato SPD Stegner salito sul palco del comizio finale poco prima della leader e della rappresentante della Linke, i tre volti politici ufficiali del piccolo grande campo largo di Berlino. Ci vuole coraggio per il pacifista dell'SPD, va bene, questo l'articolo ieri. Allora vediamo se c'è una parte. L'ex capogruppo della Linke ieri si è dimostrata capace di radunare il suo popolo simbolicamente l'area in un parco, il Gledesrieck, simbolicamente l'area riqualificata da cima a fondo dalle vecchie e fatiscenti strutture cadute in disuso. A margine della manifestazione per la pace, la leader della BSV ha provato ancora una volta la sua capacità di calamitare l'ago della bussola politica e mediatica del più importante paese dell'Unione Europea, certamente puntandolo su di sé ma anche nella direzione diametralmente opposta al nord indicato da Washington, Bruxelles e perfino da Tel Aviv. Ieri nelle manifestazioni snodatosi fra il viale del 17 giugno e la Itza Rabinstrasse sventolavano le bandiere palestinesi vietate dalla ragione di Stato e represse con massima forza dalla polizia. Questa volta però è risultato materialmente impossibile interrompere la demo autorizzata nonostante le vibranti proteste dell'ambasciatore israeliano a Berlino, già ampiamente scioccato dal voto di astensione della Germania all'ONU contro lo Stato ebraico. Secondo il diplomatico di punta del governo Netanyahu nella Bundesrepublik, non bastano più le parole a favore della ragion di Stato elevata a totem indiscutibile dai tempi di Angela Merkel. E mentre l'SPD è totalmente prigioniera della linea filo Tel Aviv, Wagenknecht ha preso fin da subito la difesa dei palestinesi, distinguendosi non poco dalla Linke, apparsa invece molto più timida nella condanna univoca e unanime al massacro sistematico di Gaza. L'ala degli anti-Deutsch, i sionisti di sinistra, continua a rappresentare una corrente importante nella Linke, specialmente a Berlino e Lipsia, anche se numericamente sono in pochi. In buona sostanza, dal punto di vista della base della sinistra, un conto sono le magliette del club sportivo del Maccabi, orgogliosamente esibite nei social dalla sinistra pro-Israel, un altro paio di maniche sono gli emblemi della Israel Defense Force, come minimo distonici alla richiesta di pace. Anche questo conta per il successo della colomba Sarah Wagenknecht. Questo l'articolo sempre interessante sulla Germania, pagina 4 del manifesto, che fa un po' un quadro, insomma, abbastanza chiaro su quello che è stata evidentemente una riuscita manifestazione ieri in Germania con più di 25.000 manifestanti, dove finalmente appunto in Germania si è potuto appunto sfilare con le bandiere palestinesi. E poi c'era il commento appunto su quella che è la manifestazione di domani. Allora, negli ultimi minuti che ci separano dalla mattinata della fine della rassegna stampa, alcune notizie fuori da Roma. Una riguarda ancora un'udienza che c'è stata nei confronti di Maison Majdi, che resta in carcere, tocca riesame. Il Maison Majdi resta in carcere. Il tribunale di Crotone ha rigettato ieri per la quinta volta consecutiva gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico alla 28enne attivista, regista, reporter curda. Majdi è detenuta nel carcere di Reggio Calabria con l'accusa di essere una scafista. L'arresto risale a 10 mesi fa, quando sbarcò insieme ad altre 77 persone sulla costa crotonese. La richiesta di attenuazione delle misure cautelari è stata avanzata nell'udienza dello scorso 1 ottobre, ma pare ci sia nervosismo in procura e forse qualche ragionevole dubbio comincerebbe a erodere persino le granitiche convinzioni della magistratura inquirente, secondo la quale i giornali starebbero parlando troppo di questa vicenda, quindi la ragazza deve restare in carcere. È quanto si ricava dalle motivazioni con le quali la pubblico ministero Maria Rosaria Multari si è opposta alla concessione dei domiciliari. Alla luce dell'inquinamento probatorio, scrive la PM, che emerge dagli atti acquisiti e da articoli e video postati sul caso, si esprime parere contrario. La PM ha esibito in tribunale articoli pubblicati dai quotidiani sostenendo che in questo procedimento tutta la macchina delle autorità giudiziarie è stata accusata di falso e chiedendosi come mai gli stessi testi irreperibili per le autorità abbiano parlato con le Iene e con la difesa. È facile ipotizzare che i testi si siano sottratti al dovere morale di dire la verità e scagionare Maison anche in un'aula di giustizia, perché temono di essere a loro volta arrestati con la scusa di scafismo in applicazione del decreto Cutro. Durante l'ultima udienza, l'osservatore di Frontex, la cui audizione è avvenuta a porte chiuse, avrebbe affermato di non ricordare che i fatti si siano svolti come ricostruito nelle indagini. Il prossimo 17 ottobre sui domiciliari si pronuncerà anche il tribunale del riesame di Catanzaro. Questo per quanto riguarda il processo a Maison Majdi. Allora, poi si parla, c'è un'intervista all'ANBI, che giustamente l'Associazione Nazionale Bonifiche Italiane, che parla delle riserve idriche a secco e il commissario latita. L'ANBI lancia l'allarme: tra novembre e gennaio i bacini si esauriranno completamente. Nel sud Abruzzo, dove da tempo non si irriga più, anche l'acqua potabile è a rischio. Questo ci dice l'articolo del Manifesto a pagina 9, con appunto intervista e le dichiarazioni dell'ANBI. Un giro d'Italia pieno di vuoti. Parliamo della Sicilia, che è una storia a sé, e le ultime rivelazioni pubbliche parlano di un volume residuo negli invasi dell'isola di circa 187 milioni di metri cubi, di cui poco più di 60 sono utilizzabili. Delle 29 dighe siciliane, 9 sono vuote, 10 hanno meno di 1 milione di metri cubi utilizzabili e 7 meno di 5 milioni. L'autorità di bacino ha previsto che, salvo piogge straordinarie, tra novembre e gennaio le riserve idriche si esauriranno completamente. Anche la situazione della Basilicata sembra orientata all'inevitabile completo svuotamento. In una sola settimana dai bacini lucani escono circa 7 milioni di metri cubi d'acqua e rispetto allo scorso anno ne mancano all'appello oltre 166. Nella pugliese Capitanata i volumi idrici residui ammontano a soli 42 milioni di metri cubi, quando la capacità di invaso della sola diga di Occhito è pari a 250 milioni di metri cubi. Questo per quanto riguarda, inoltre c'è l'Abruzzo. Rispondo un secondo al telefono. Ringraziamo sempre i compagni, il compagno che ci ha chiamato per dirci che la radio in FM è saltata. E, insomma, invitiamo chi ci sta ascoltando anche a chiamarci, a dirci se anche in altre parti di Roma non si riesce più a sentire l'FM. E ogni tanto capita. Ecco, infatti, scusate. Quindi 87.9 Radio Onda Rossa, scusate, sappiamo che l'FM, quindi non ci potete ascoltare in FM, al momento è saltato, stiamo insomma cercando di ripristinarlo il più velocemente possibile. Comunque la radio si può ascoltare anche in streaming, quindi www.ondarossa.info e anche il DAB, quindi a Terni e a Viterbo, fortunate e fortunati che riescono ancora ad ascoltarci. Allora, stavamo parlando e leggendo il manifesto sulla questione dell'acqua e su questo, insomma, io ne approfitto anche, scusate. Thank you. Ringraziamo sempre i compagni e le compagne che ci accompagnano in questa nella trasmissione Radio Onda Rossa. Sembra che il segnale in FM sia tornato, insomma è stata, non so come, si è spento per un minuto e passa, questo è sempre un mistero della tecnologia, neanche troppo tecnologica. E volevo appunto parlare, stavamo parlando della siccità, quindi ringrazio anche insomma chi normalmente fa anche la rassegna stampa con noi, perché ci aiuta a fare una rassegna stampa anche più diffusa sul territorio, mandandoci i giornali locali. Infatti io vi leggerei: la Sicilia, allarme per l'Ancipa, quasi a secco, c'è acqua solo fino al 20 novembre. Quindi anche sui giornali: da Enna l'invaso è pieno di pesci, ora il forte rischio sanitario, possibile una stretta nella fornitura. Questo William Savoca da Enna: ci sarà acqua, ci dice, e poi scatterà la fase più nera della crisi idrica della provincia di Enna, dove la siccità sta riducendo giorno dopo giorno il livello dell'invaso di Troina. Per la cabina di regia resta un'autonomia che garantirebbe l'acqua fino al 20 novembre, ma alcune indiscrezioni avvalorate da rilievi tecnici presentano un quadro ancora più grave. Questo ci dice la Sicilia, pagina 3, e anche i sindacati, cittadini esasperati e il PD, il governo perde tempo. Sugli organi di stampa sono riportate indiscrezioni secondo le quali entro fine anno, in assenza di precipitazione, la diga Ancipa non sarà in condizioni di erogare acqua, si faccia subito chiarezza perché si rischia la bomba sociale e si inverta subito la rotta, con la partecipazione dei sindacati alla cabina di regia e con tavoli specifici fra le istituzioni regionali e territoriali, prefetture, parti sociali e datoriali e l'ANCI, a dirle il segretario della CISL Sicilia. E questo per quanto riguarda sempre la Sicilia, che parla anche di un corteo che c'è stato degli studenti, delle studenti, la protesta senza acqua, le scuole chiuse e didattica a distanza, alunni sempre dell'ennese assieme a movimenti civici e associazione. Lo striscione d'apertura intitolava acqua e studio sono priorità, non privilegi. Questo sempre per quanto riguarda la Sicilia. Per ultimo, sempre dalla Sicilia, pagina 7, Lampedusa, ferita aperta, poco è cambiato. 11 anni fa il naufragio con la morte di 368 persone, e ieri è affondato un altro barchino, 49 i profughi salvati. Una delle più grandi gravi tragedie del Mediterraneo, ricordata ieri nel silenzio degli esponenti dei governi nazionali e regionali, questo ci dice la Sicilia. E nel giorno in cui è stata ricordata la strage nel Mediterraneo di 11 anni fa, nella quale morirono appunto 368 migranti, 49 persone scappate dalla Sudan, dalla Somalia e dalla Guinea, sono state salvate dalla guardia costiera al largo di Lampedusa. Una storia che si ripete e che almeno stavolta ha avuto un finale diverso. Il barchino di 6 metri sul quale viaggiavano dopo la partenza da Sfax in Tunisia, pagata 1500 dinari, è affondato. Tutti sono stati tratti in salvo, già portati all'hotspot di Lampedusa. I migranti hanno dichiarato di voler raggiungere la Francia e la Germania, soltanto in pochissimi hanno detto di voler restare in Italia. Ma il 3 ottobre, diventata dal giorno di quella strage la giornata della memoria e dell'accoglienza, rimane una ferita drammaticamente aperta. Quel naufragio, celebrato ieri nel silenzio degli esponenti del governo nazionale e regionale, è ricordato come una delle più gravi tragedie del Mediterraneo, insieme ovviamente alla strage di Cutro. E con questo io andrei per la giornata di oggi, 4 ottobre 2024, a concludere la rassegna stampa.